prima di iniziare le fonti, una rapidissima spiegazione della struttura del corso, che naturalmente è un po' strana. Perché è un po' strana? Non chiedetelo. E vedete, qui c'è uno schema di lezioni che non incomincia dal lunedì, ma incomincia dal mercoledì. Il mercoledì introduco un tema, che è un raggruppamento di argomenti. Lunedì e martedì lo approfondisco. Perché questo? La risposta è semplice. Perché voi da domani, oggi no, ma da domani incominciate a essere fuori corso. Sì? Cioè, sì. È così. È tecnicamente così. Nel senso che voi beatamente, come tutti gli studenti universitari, e io sicuramente non facevo eccezione, pensate che si comincia a studiare per gli esami di gennaio, un po' più in là. La demenzialità di questa organizzazione università, anzi, vi dà dei premi, vi fa anche dei preappelli prima di Natale. Bellissimo. Allora, il preappello prima di Natale, io l'ho provato a fare per 2 anni, non molto volentieri, e poi ho smesso, perché è un inganno. Il vostro problema non è la velocità. Voi avete tutto il tempo per fare gli esami tranquillamente. Il problema è che dovete programmarli e programmare lo studio. Programmare lo studio. Chi vi parla è andato avanti a borse di studio, per cui dovevo fare tutti gli esami con una media meno del 27, se no perdevo soldi. Non mi sono mai posto il problema se rinviare di una sessione l'esame, non lo potevo fare. Bellissima, gran fortuna, devo dire la verità, un problema in meno. Non è che mi svegliasse tutti quando mancano 4-5 giorni d'esame e dicono: ah, non sono preparato, mi ci vorrebbe almeno ancora 10 giorni. Non è così, non è così che si studia. Bisogna programmarsi seriamente il proprio lavoro. Caspita, è il vostro lavoro, programmatevelo. Per programmarselo non è che convenga iniziare subito a fare gli esami, perché anche se voi fate un esame prima di Natale e vi va bene, cosa avete guadagnato? Un appello? Ne avete un sacco nel corso dell'anno di appelli possibili, no? Non c'è nessun senso. Il problema è invece studiare. La seconda cosa è che frequentare le lezioni, a mio sommesso avviso, non serve a niente. Serve pochissimo. Voi siete a preparazione zero, qualcuno ha un handicap, ha studiato diritto alle superiori, e quindi deve dimenticarlo, perché il diritto è un'altra cosa, per cui è già un handicap da superare, per cui sperabilmente voi siete a zero. Prendete appunti? Ma non prendete appunti. Vi fidereste degli appunti presi da uno che sa zero? È una fesseria, capite? È un modo per star svegli, questo sì. Io uso il caffè. Sta svegli, capisco, uno, concentrazione, mette i nomi, le parole chiave, dopodiché è uscito dalla lezione, lo butta via. Non fidatevi dei vostri appunti, tanto meno degli appunti degli altri, tanto meno di queste cose immondizie che si trovano in rete, cos'è, Doc o Dog City, che c'ha i riassunti del mio manuale. Il mio manuale di 600 pagine scarse, ridotto a 250. Ma che cavolo di mondo è questo? Cioè, c'è qualche cretino che pensa che così uno possa studiare? Io ci ho messo 30 anni a cominciare a scrivere il manuale, anche un po' di più, con un po' di esperienza. Chi fa gli riassunti che cavolo ne sa? Che cosa seleziona? Poi li vede gli esami, quelli che studiano sugli assunti. Capite, sono tutti errori della mente, velocità, velocità, velocità. Il vostro problema non è studiare, la vostra testa non è un magazzino. La mia poi non funzionerebbe come magazzino perché non trattiene, se no pisserisci e osterie. È un elaboratore, dovete capire, capire, non studiare. E allora la cosa fondamentale è non perdere inutilmente il tempo. Perché io finisco il mercoledì la settimana facendo una lezione introduttiva? Perché nel sito troverete che vicino sono segnate le parti del manuale. È un invito a voi a perdere un'ora del vostro tempo durante il weekend lunghissimo, perché giovedì, venerdì, sabato, domenica, un bel weekend, perdere un'ora, cellulare spento per favore, e leggervi quelle parti che avete sentito la mattina a lezione, la spiegazione, e sentirete gli approfondimenti la settimana dopo, e allora comincerete già a capire qualcosa. E arriverete alla fine del corso, che sarà 15 dicembre, che con 10 giorni di studio fate l'esame. E fate un esame di 12 crediti, che per voi è un mattone. Voi sapete che senza costituzionale e privato fatto nei primi 2 anni non ci si iscrive al 3° anno. Per cui cercate anche di capire che magari la mammina è contenta se portate un 24 del primo esame. Ma non è questo il vostro piano di studi. Il vostro piano di studi è la vostra consapevole liberatoria. Bisogna studiare poco, non troppo. Perdere soprattutto poco tempo. Valorizzare il proprio tempo e cercare di privilegiare la comprensione sulla memoria. Questo per, almeno per il mio esame, degli altri io non rispondo. Allora così è costruito il sistema. Io domani incomincio la parte sulle fonti. Oggi vi introduco un concetto preliminare delle fonti. Domani vi faccio una lezione di base sulle fonti. In rete trovate la registrazione, domani pomeriggio, avete le pagine di riferimento del manuale, un'ora il tempo potete scavarla, il vostro maledetto weekend, e questo vi consentirà lunedì e martedì di capire di che cosa si parla. Qual è l'effetto di questo? Modesto. L'effetto è che nell'appello di gennaio e febbraio, c'è un gruppetto di voi che sarà tra i 10 e i 20 che viaggerà tra il 27 e il 30 Erode. Dopodiché c'è il diluvio. Diluvio. Cioè esami da vergogna. Io tra l'altro non sono più spietato come una volta, ma sono abbastanza spietato. A me non me ne frega niente di voi. Marcite. Anzi, se studiate male vi fate rabbia, avete il privilegio di studiare e studiate male e io dovrei avere comprensione. Non esiste, io proprio mi bolle il sangue. Per cui state attenti. Per il resto sono abbastanza duro ormai. Allora, ultima cosa che fa parte della predica, c'è una pagina letture consigliate in cui ho messo una serie di libri, ormai impaginate, pochi, due miei, ma sono proprio introduttivi, di cui uno è Come si studia il diritto, che ho scritto in 6 giorni, comprensivo di un appello di esame, ma è pubblicato dal, non so neanche l'anno, 15 anni che viene ristampato, 90 pagine che vi spiegano soprattutto come non si studia il diritto. Ma ecco le cose che io vi dirò, perché non è indispensabile leggerlo. Invece indispensabile leggerlo per voi e leggere è alcune sono alcune cose che a scuola non vi hanno insegnato, e cioè la storia d'Italia. Siccome in Italia non c'è l'insegnamento di educazione civica, e visto gli insegnanti che dovrebbero insegnarlo, forse è anche meglio che non ci sia, voi non sapete nulla, nulla della storia di questo paese. Sì, sapete tutto delle guerre puniche e del risorgimento, ma di che cosa è successo, non so, il rapimento Moro, che a me personalmente ha segnato la vita, a Moro un po' di più, però anche a me ha segnato abbastanza la vita. Voi non ne sapete nulla. Quando io vi leggo le pagelle del mio corso, e sono tutte abbastanza generose, c'è una voce che pesa negativamente, che non svetta come tutto il resto, non svetta, mi piace, non svetta. Questa è una voce più modesta. E la tua preparazione di base è sufficiente per seguire il corso? La risposta è no. Voi non avete la preparazione di base per seguire un corso. Ora, questo potrebbe voler dire che io devo abbassare il livello del mio corso, e la risposta è no. E la risposta giusta è che voi dovete alzare il livello della vostra preparazione di base. Non sapete nulla, è colpa vostra, non colpa mia. Chiaro? Se invece di passare le giornate a scambiarvi messaggi demenziali, vi prendete un libro, avete anche il bonus scuola, è scritto qua. No, non c'è. Ah no, sì, c'è, l'ho scritto ieri, sì. C'è il bonus cultura, Compratevi un libro e leggetevelo. Vi schiaffate una poltrona, bicchiere di Coca-Cola, se volete, così ingrassate, cellulare spento, e vi leggete la storia d'Italia. Qui sono segnati due libri, uno di quasi 700 pagine e una di molto meno, dello stesso autore. Pagine non sono 2016, sono sbagliato io, sono 2006, no, sono 2016, ma senza, sono 216. E questo è un libro di Cosimo, che è uno schema su come funziona il governo in Italia. Questo è il mio vecchio libro su capire la Costituzione, questa è una cosa fondamentale, molto più impegnativa, ma che colma un vostro gap gravissimo. Allora, il gap storico vi condiziona come cittadini e per il diritto costituzionale. Il diritto costituzionale, senza la consapevolezza di cosa è successo in Italia, è difficile. Ma quello che è il gap che avete come giuristi è la logica. Se io dovessi fare una riforma dell'università, il primo anno eliminerei quasi tutto e farei logica formale, cioè come si costruisce il pensiero. È fondamentale, questo è un paese che la deriva, sia perché non c'è la memoria storica, la gente chiacchiera di cose che non esistono, non sono mai esistite, sia perché non è in grado di capire cos'è un ragionamento, cos'è un ragionamento valido. E questo è fondamentale, questo è un manuale americano tradotto da anni dal Mulino, la cui prima parte contiene esercizi, per esempio sul sillogismo, che è la base del pensiero giuridico. È fondamentale capire che cosa sono le definizioni, quanto vale una definizione, che cos'è un ragionamento sillogistico, cos'è un contrasto e cos'è una contraddizione. È fondamentale. E non nessuno ve lo insegnerà. Questo per più moderna è di Andrea Guazzarotti, che insegna economia. È un libro sulla crisi dell'euro e il conflitto sociale, che vi fa capire tutto quello di cui si parla in questi giorni a proposito dell'euro, dell'Europa. Così. Bene, fine della predica. Andate in pace. E cominciamo a parlare. Se voi avete dubbi, proteste, vedete voi. Potete interrompermi, non fatevi scrupolo. Bene. In questa mezz'ora vorrei parlarvi di una premessa dei nostri ragionamenti, che è intorno a un concetto molto equivoco che passa col termine di sovranità. Perché ve ne parlo adesso? perché la sovranità porta con sé la prima premessa della teoria delle fonti. Se volessimo dire che cos'è un ordinamento sovrano, dovremmo dire che è sovrano l'ordinamento che ha la pretesa di dire quali sono le fonti del diritto. Nella Repubblica Italiana le fonti del diritto sono due punti. E chi lo fa questo? Il diritto di quello Stato. La sovranità è un concetto teologico, come poi vedremo se abbiamo tempo. Non è un concetto giuridico, è come la vita. La vita è un concetto medico? Secondo voi, un medico vi sa dire che cos'è la vita? La morte è un concetto giuridico, lo sapevate? È la legge che determina quando uno è morto, non il medico. Il medico applica la legge. Una volta il medico tirava fuori gli occhiali, metteva sotto il naso, diceva, e chiudeva gli occhi. Era tutto naturale, ma oggi non è così. L'espianto degli organi, che è una pratica tecnologica avanzata, implica che ci sia una dichiarazione legale di morte. Perché vi dico queste cose? Perché in tutte le discipline, compresa la matematica, teorema di Gödel, se qualcuno ha sentito questa bellissima cosa, non riesce a dimostrare se stessa. Sono tutti sistemi che poi si collegano ad altre cose, a cose che stanno fuori. La sovranità è un concetto che sta al limite fra il diritto, che la presuppone. Non è immaginabile un sistema giuridico che non abbia la clausola dell'esclusività e quindi la sovranità, ma non appartiene a quel sistema, è qualcosa che sta fuori. Un giurista serio non parla mai di sovranità. Oggi si parla tutti di sovranità, di sovranismo e balle del genere, ma si dice delle cose che non hanno un vero senso. Che cos'è il principio di esclusività? Partiamo dalla Bibbia, naturalmente. È un grande testo, eh? È un testo antropologico fenomenale. Ci sono tutta una serie di cose, troverete alcuni cenni anche nel manuale, non perché io sia molto legato al pensiero religioso, anzi temo di essermi autocondannato alla vita eterna in inferno, e ci tengo, ma perché la Bibbia è uno strumento di conoscenza di che cosa sono popolazioni primitive. E come comincia la Bibbia? Io sono il Signore tuo Dio, dalla condizione scritta, non avrai altri dei al di fuori di me. Principio di esclusività. Quello che può dire qualsiasi Stato sovrano. In Italia vige il diritto italiano, non c'è altro diritto che può essere applicato se non autorizzato dalla legge italiana. Capite? Siamo rimasti lì. Questo è il concetto di sovranità. Più sovrano di Dio è difficile trovarne uno. Nel suo piccolo, lo Stato ha la stessa pretesa di esclusività. Voi direte, ma non si applica anche il diritto europeo? Si può applicare anche il diritto cinese, ma nella misura in cui sia autorizzato da una nostra legge. E vedremo qual è. Ma è una nostra legge che importa diritti che si sono formati altrove. Vedete, l'idea del Dio geloso che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza generazione. È tremenda questa cosa. Principio di esclusività. Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio e ti punirò a te e a tutta la tua generazione se osi derogare a questa regola. Questa è la nostra base culturale. Poi noi diciamo che gli islamici sono fondamentalisti, non è che noi scherziamo, no? Questa è la base iniziale della religione cristiana e di quella ebraica e anche di quella islamica. Questa è una cosa un po' meno nobile, meno alta. È lo statuto della Federazione Italiana Gioco Calcio, Che cosa c'entra? Ma che, di che cosa sono impazzito? Non aspettatevi da me una risposta sicura su questa domanda. Ma perché quello è un ordinamento giuridico? Ed è un ordinamento giuridico che si pretende esclusivo. Ogni ordinamento sportivo è così. Se voi fuori da un bar tirate un cazzotto a chi avete di fronte e lo stendete, subite un processo penale. Se voi con delle mutandine di satin tirate un cazzotto sul ring e stendete e frantumate il cranio a quel disgraziato che vi ha sfidato a box, venite portati in trionfo, vi danno una medaglia. Come mai? L'atto è lo stesso. Se io tiro un calcio negli stinchi a uno che mi passa davanti alla porta, compio un reato. Se lo faccio in aria di rigore, sì, magari mi danno un cartellino, mi danno il rigore, se lo faccio fuori non mi danno il rigore, magari l'arbitro non se ne accorge, è un'altra cosa. Perché? Perché è un ordinamento che si pretende separato e ha elementi contrattuali, perché chi fa la tessera alla federazione si assume oneri e onori, e dice questa cosa: i soggetti affiliati, in ragione della loro appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato. Il Consiglio federale può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia. Tu devi chiedere al giudice federale: scusa, mi hanno staccato un orecchio con un morso. È successo più volte. Bene. Posso chiedere i danni in sede civile? Ma non posso andare dal giudice civile direttamente, perché sarebbe una lesione dell'ordinamento sportivo. Secondo cui ogni comportamento contrastante con gli obblighi di cui è presente articolo, ovvero comunque volte ad eludere il vincolo di giustizia, comporta l'irrogazione delle sanzioni disciplinari. Il dio geloso del calcio. Qui non arriva la terza generazione, ma non è neanche dio. Voi vedete qual è la stessa identica immagine del principio di esclusività. Certo, non c'è la forza della Bibbia, ha una forza diminuita. Qui ho trovato uno statuto delle confraternite massoniche, in cui si è veramente vietato ai fratelli della Serenissima Gran Loggia del Sud di appartenere ad altri riti, e poi si dice quali sono le norme di riconoscimento, decreti magistrali e la pena di espulsione. Sono tutti ordinamenti gelosi, tutti ordinamenti che tendono a dire: se tu vuoi stare dentro l'ordinamento devi rispettare il principio di esclusività. Quale differenza c'è? Possono essere sovrani tutti questi ordinamenti? Cioè uno può appartenere contemporaneamente all'ordinamento sovrano italiano, a quello eterno della religione, a quello della federazione calcio qui scritto e a quello della massoneria? Vabbè, lo può fare? Come si coordinano tutte queste gelosie? Beh, esercizio, pensateci di quanti ordinamenti voi siete parte. Allora, il giro delle amiche che si arrabbia perché tu non le hai telefonato il sabato pomeriggio è geloso, e quella è una sanzione che ti dà, che può portare all'esclusione. E quando babbo cipigliato, bello cipigliato, guarda, dice: se vuoi stare in questa casa, segue una serie di varie cose. Che cosa minaccia? L'espulsione. Da che cosa? Da un ordinamento familiare. Ordinamento familiare che si chiama ordinamento, io lo chiamo ordinamento, perché è un ordinamento giuridico, generalmente non scritto. A casa mia, essendo quattro fratelli maschi, abbiamo scritto alcune regole, perché se no c'era la lotta fratricida ogni giorno. l'ordine, per esempio, di scelta delle mutande era fondamentale, e ma di solito non sono regole scritte, ma sono regole pesanti. Non è che uno esce di casa, non saluta nessuno, torna alle 4 di mattina e non avvisa che non torna ai pasti regolari e non dà segni di vita. Dopo una settimana torna e dice: stai tutti bene? C'è qualche regola che può essere più tassativa prima di uscire di casa. Dimmi dove vai. O può essere semplicemente telefonami se non vieni a cena. Ma qualche regola c'è, e la sanzione, perché dietro la regola c'è sempre la sanzione, è graduata e giunge al suo massimo. Prendi quella porta e vattene, evviva! Dalla Chiesa Cattolica si esce nella stessa maniera, vieni espulso. Dall'ordinamento sportivo anche, vieni radiato dalla federazione. Lo Stato non ti espelle. Ma perché le mosche mi vogliono così bene? Non ditemelo. Lo Stato non espelle, non caccia di casa, è vietato anzi dalla Costituzione togliere la cittadinanza. Si resta cittadini, ma si perde la libertà. La grossa differenza che si è venuta formando, forse questo ve lo spiegherà il filosofo, tradizionalmente spiegherebbe lui, è che il diritto dello Stato è protetto dai carabinieri, dalla forza pubblica. Lo Stato ha guadagnato, ma l'ha guadagnato nella storia, il monopolio della violenza. La violenza che si esercita privando la libertà, privando del patrimonio, in certi paesi meno avanzati, privando della vita. Solo lo Stato lo può fare. Perché se ti condanna la mafia, lì non si scherza, quello è un reato per lo Stato. Ma le condanne dello Stato sono invece ufficialmente accettate dalla collettività. Questo acquistare il monopolio della forza è un fenomeno storico che si è sviluppato un po' alla volta. Pensate a quando le streghe venivano bruciate, bei tempi, gli eretici, questo mi piace un po' meno, venivano bruciati. Da chi erano bruciati? Da una sovrapposizione di Chiesa e Stato. La longa manus. Ancora adesso ci sono delle strane forme per cui se tu insegni in un istituto scolastico religioso e decidi di convivere con il tuo compagno, lo vengono a sapere, e magari fai un figlio non nato nel sacro vincolo del matrimonio, vieni espulso dall'insegnamento e perdi lo stipendio che ti è pagato dallo Stato italiano. Perché ci sono ancora sovrapposizione tra gli ordinamenti, e forse anche tra l'ordinamento sportivo ci possono essere sovrapposizioni tollerate dallo Stato, ma il principio è che tutti gli ordinamenti interni minacciano l'espulsione, la radiazione, ma solo l'ordinamento dello Stato minaccia l'uso della forza. Cioè ti vengono ad arrestare, manette e carcere. E questo è un monopolio conquistato dallo Stato e che lo Stato protegge con grande gelosia. Questa è un'altra, questa è la CGIL, ma non andiamo avanti con questa cosa. Bene, che cosa ci dice attorno alla sovranità questo principio di esclusività, che vedete appartiene a qualsiasi ordinamento, in fin dei conti, no? L'ordinamento familiare è anche esclusivo. Uno non può appartenere a due famiglie, appartiene a una famiglia, e qualche volta nella vita il capo famiglia dice: ricorda, tu fai parte di questa famiglia, non del giro dei tuoi amici. Questa casa non è un albergo. Mai sentita questa? La volta che me la sono sentito pronunciare sono rimasto male. Principio di esclusività è rappresentato da questa sfera, cioè della chiusura. L'ordinamento italiano è, come l'ordinamento austriaco, quello neozelandese, è un ordinamento blindato, racchiuso in una sfera, in una membrana. E questo è il principio di esclusività. Nulla si applica in Italia come norma giuridica che non abbia come sua fonte del diritto un atto riconosciuto dalla legge italiana. Poi vedremo cosa vuol dire atto, cosa vuol dire legge italiana, quali sono le eccezioni, quali sono le conferme. Ma questo è il presupposto. Noi siamo un ordinamento sovrano, e cioè esclusivo. Questo ordinamento sovrano ha una struttura, non è qua, mi sarebbe piaciuto che fosse qua. Ha una struttura ricorsiva, Dio mio, vi state formando un'opinione negativa nei miei confronti, sappiate che è corretto. È ricorsiva nel senso che è una struttura che è autofondante, perché c'è vicino un cavolo? Perché il cavolo è una tipica forma di oggetto ricorsivo. Voi prendete un cavolo, togliete un pezzo di cavolo, è fatto con la stessa forma del cavolo stesso. Spaccate ancora un pezzo e cosa trovate? La stessa forma ancora. È una struttura ricorsiva che riporta sempre a se stesso. L'ordinamento italiano è fatto così, non l'ordinamento italiano, l'ordinamento giuridico è fatto così. Ci sono norme dell'ordinamento che si chiamano norme di riconoscimento, che dicono quali sono le fonti del diritto. Le fonti del diritto sono gli atti fatti, abilitati dall'ordinamento giuridico a produrre norme giuridiche. Queste norme giuridiche alimentano l'ordinamento giuridico. L'ordinamento giuridico dà luogo alle norme di riconoscimento. E noi giriamo e non usciamo mai dalla membrana della sovranità. È ricorsivo perché è il cane che si mangia la coda. Gira e non esce mai all'esterno. Questa è l'immagine tecnica, reale, che abbiamo della sovranità. Naturalmente questa è una conquista storica di uno Stato, sulla cui giustificazione e sulla cui storia noi non, come giuristi non diciamo nulla. Non ci interessa proprio. Perché la gente si comporti così? Non è un nostro problema. Di fatto l'ordinamento funziona così. In quasi tutta Italia. Ci sono parti in Italia in cui l'ordinamento dello Stato è sfidato da ordinamenti mafiosi. Il problema del controllo del territorio in certe zone della Calabria, dell'Aspromonte, meno della Sicilia, in certi ambienti delle periferie delle città del sud, è un problema di tenuta, ma non è un problema giuridico. Per il diritto dello Stato quelli sono delinquenti e se presi finiscono in carcere. Per i cittadini di quelle zone quello è un problema, perché se lo Stato non riesce a controllare il territorio e lo controlla una banda mafiosa, lì la contestazione è sull'esistenza dello Stato, sulla presa dello Stato, sulla realtà dello Stato, sulla effettività dello Stato. Ma noi giuristi dell'effettività non ci occupiamo, ci occupano i sociologi. Per noi se dovessimo ragionare dell'ordinamento dello Stato o dell'ordinamento dell'Andrangheta, non cambierebbe nulla, quello è lo schema. Perché anche l'ordinamento dell'Andrangheta è un ordinamento che pretende l'esclusività. Provate a uscire dall'Andrangheta e affiliarvi a un'altra banda di delinquenti. La sanzione sarebbe subito, arriverebbe subito, sarebbe pesantina. E l'Andrangheta ha un suo ordine gerarchico che si esprime in atti normativi. Chi è che decide? Anche l'Andrangheta ha una sua forma di ordinamento giuridico, ha una sua pretesa di sovranità e di esclusività e il suo sistema di sanzioni. Ma noi non studiamo l'Andrangheta, studiamo lo Stato italiano. E lo Stato italiano risponde a questa struttura. Capite che cos'è? Questi sono verso. Arriva dopo. Capite che cos'è il principio di esclusività? Il principio di esclusività è un principio semplice. Possono essere applicate solo le norme prodotte da fonti abilitate dalle norme di riconoscimento nazionali. Il che vuol dire che noi, affacciandoci all'ordinamento italiano, dovremmo chiederci quali sono le norme di riconoscimento, dove stanno scritte queste norme di riconoscimento, e la risposta la troviamo qui. Non il basket, ma questo sì. Costituzione italiana. L'articolo 70 dice: la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Questa è la norma base per capire le cose, la riesumerò più volte. Qui c'è una norma di riconoscimento, non ci sta parlando della legge, ci sta parlando della funzione legislativa. Chi è che ha il potere di fare le leggi? Le due Camere. Poi gli articoli 71, 72, 73, 74 della Costituzione ci spiegano il procedimento per formare la legge. Ci sono ben 5 articoli della Costituzione che ci dicono come si forma la legge, che è la fonte. Questa è la norma di riconoscimento. L'articolo 76, ho saltato il 75 che riguarda il referendum, ma ve ne parlerò dopo. L'articolo 76 e 77 introducono altre due fonti del diritto: la legge delegata, il decreto delegato, e il decreto legge. E siamo a tre fonti enumerate in Costituzione, che sono poi le fonti primarie. L'articolo 117 ci dice che anche le regioni possono fare leggi, e ci tira fuori un'altra fonte primaria. L'articolo 138 ci dice invece come si possono fare leggi particolari che cambiano la Costituzione. Altra norma di riconoscimento, individuazione di una fonte che è abilitata dall'ordinamento a innovare all'ordinamento giuridico. Non sono tutte qua le fonti del diritto, se no il corso potrebbe finire presto, perché dietro, sotto, ci sono i regolamenti amministrativi. Quando voi prendete una multa per divieto di sosta, cosa che non vi capiterà mai, immagino, o per violazione del limite di velocità, cosa è applicato? È applicato un regolamento comunale. E quel regolamento comunale è a sua volta una fonte del diritto. E quella fonte del diritto deve avere un suo riconoscimento nell'ordinamento giuridico. Ci deve essere la norma nell'ordinamento giuridico che dice al comune: tu puoi regolare la sosta e punire chi viola questo regolamento. Tutto questo corpo di norme individua gli atti che producono norme. questa produzione di norme serve per arricchire l'ordinamento giuridico. Arricchire l'ordinamento giuridico vuol dire creare l'ordinamento. C'è un pezzo di ordinamento che ci dice con quali atti si può alimentare l'ordinamento. È il cane che si mangia la coda, è una struttura ricorsiva. Perché è simbolico il fatto di essere ricorsivo? Perché non dipende da niente, non dipende da nulla di esterno, si autofonda. La sovranità, che qui è rappresentata, è un fatto storico. Perché un sistema si instaura e viene rispettato mediamente dalla gente, a parte il divieto di sosta? Questo non lo so, mi chiedo spesso, poi se è vero che gli italiani rispettano l'ordinamento giuridico, ma... però di fatto è così, per vicende storiche che stanno fuori dalla conoscenza tecnica del giurista, appartengono ai libri di storia, un certo sistema giuridico si posiziona, si afferma su un territorio o su una popolazione. Per quale ragione gli ebrei erranti nel deserto accettarono le regole del Dio esclusivo, del Dio geloso? Che ce ne frega noi, giuristi? Quello è un fatto storico-antropologico. Quello che ci interessa è che a un certo punto si è stabilito un ordinamento giuridico, e qui l'ordinamento giuridico ha preteso di essere esclusivo ed è diventato perciò sovrano. Voi direte che la sovranità non significa nulla di più se non l'esclusività. Sono tutti fenomeni storici. Al problema degli ebrei erranti tornerò, perché il Sinai è un bel caso, e sono fenomeni interessanti, sono fenomeni storici. La Bibbia ci racconta la storia di quel popolo, i libri di storia ci raccontano la storia d'Italia, perché a un certo punto in Italia si è affermata la Costituzione e dalla Costituzione è derivato un sistema normativo che ci obbliga. Ma la caratteristica generale di questi ordinamenti è quella di essere tutti ordinamenti chiusi, gelosi e ricorsivi. E la sovranità finisce come essere questo. Bene. Buon pranzo a tutti.